Certo.
In che statistica mettiamo Fabrizio Lucchesi, un direttore, un mio carissimo amico?
Ah, glielo chiediamo.
Glielo chiediamo, ciao, caro Fabrizio. Fabrizio, perché...
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ragazzi.
E vorrei innanzitutto tranquillizzare chi dice che non vogliamo parlare. Allora, premesso che è da stamani che siamo...
Ma che glielo va anche spiegato.
No, lo spiego. Vabbè, perché... e noi consideriamo oggi anche la vicenda contrattuale di Palladino un elemento che accompagnerà la partita.
Certo.
E lo accompagnerà nei ragionamenti anche del gruppo squadra, dei giocatori, dell'allenatore.
Ma cioè, ieri questo lo hanno confermato,
detto tutto questo,
magari avendo, non facendo sto lavoro,
avendo 26
capisce.
Ore di trasmissione, vi abbiamo iniziato mostrandovi i tifosi del Betis in Piazza del Duomo per fare capire di come stiamo avvicinandoci a questa partita. Fabrizio, giusto o sbagliato allungare il contratto a Palladino alla vigilia della partita dell'anno?
Grandissima mossa in termini sportivi e in termini di comunicazione sportiva, non mi permetto di parlare di comunicazione con te. Dato un segnale di forza all'allenatore, perché come io tra l'altro avevo detto parlando la scorsa settimana, non è una partita che fa una stagione, il giudizio deve essere più ampio. Allora la riavvettura, tu mi insegni qual è, a prescindere dalla partita, bene o male, positiva o negativa, il lavoro va visto in proiezione, e quindi questo segnale di forza anche nei confronti soprattutto dei giocatori, che se vogliono far parte di questo carrozzone e vogliono far parte di questo treno, che è sempre un treno bello, e lo Viola ha lanciato perché è una proprietà forte e ambiziosa, e io allenatore dei prossimi 2 anni decido di tenere chi manda via. Segnale di grande forza della società, complimenti al presidente, a Daniele Premè, che l'hanno pensato.
Sì, sì, no, io la penso esattamente con te. L'altro aspetto di questa vicenda è che poi andrà sviluppato questo progetto, nel senso che io mi aspetto una Fiorentina ancora più forte dopo il prossimo mercato estivo.
Sì.
Assolutamente, ma questo era il primo passo. C'è la continuità della direzione sportiva, adesso c'è la continuità della direzione tecnica, perché l'allenatore è stato prolungato, adesso c'è da continuare a migliorare la squadra, perché questa squadra va migliorata. Era una squadra che secondo me più o meno, forse più che meno, ha fatto quello che doveva fare per il primo anno della rinnova della terza fondazione, della terza fondazione dell'era commisso, però adesso basta, adesso bisogna diventare, bisogna salire di qualche scalino, perché la Fiorentina deve stare un po' più alto, e questo è l'inizio di una programmazione.
No, ma infatti, e chiudo con un'ultima mia riflessione, poi vado a fare la domanda che era, facevamo prima con Tommaso. Se a inizio stagione di questa qui mi aveste detto Palladino è l'allenatore giusto per questa Fiorentina, io probabilmente vi avrei detto io ho dei grandi dubbi, perché se io metto su una squadra
li
con De Gea, Gosens,
certo,
Dodò, Pongraci, bla 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 bla, scelgo un allenatore all'altezza di questa squadra, forte, che mi dà il valore aggiunto dell'allenatore, che non ho bisogno di pagare il noviziato, perché sono pronto per ottenere dei risultati, avrei fatto un ragionamento diverso. Oggi, dopo un anno di lavoro in cui, lo ripeto, io e Tommaso ci possiamo mettere qui e possiamo trovare 10 elementi positivi per Palladino e 10 dubbi che ci portiamo dentro, ma degli elementi positivi ce l'abbiamo. E allora oggi perché dovrei rinnegare quello che ho costruito? Avrei buttato via un anno, a meno che non vai su un progetto diverso dall'allenatore. E qui viene la domanda a Fabrizio Lucchesi. Fabrizio, te hai lavorato anche con la Fiorentina, naturalmente in una situazione profondamente diversa, era una Fiorentina che ripartiva dopo un ciclo. Perché, a parte Trapattoni, quindi ritorno al ciclo Cecchigori, ritorno indietro di non so quanti anni, perché a parte Trapattoni la Fiorentina, anche attraverso diversi proprietari, non ha mai avuto l'ambizione di fare quello che ha fatto De Laurentiis al Napoli? Primo obiettivo, prendere il grande allenatore che obbligasse tutto quel mondo a portarsi al suo livello. Perché secondo te?
Perché Firenze vive e si sviluppa e cresce con le fidanze dell'imprenditore. E l'imprenditore supporta il club con finanze personali, anche importanti, ma il Napoli invece si finanzia da solo. Il vero grande vantaggio del Napoli è che ha talmente un valore della produzione, cioè produce, quella società sportiva lì produce talmente tanti soldi che sono il doppio esatti di quelli della Fiorentina, minimo, sì, minimo. Sì. minimo, il che vuol dire tutte le volte arrivi sul mercato, hai 100 milioni in più da spendere che non vengono dalle tasche dell'imprenditore ma vengono dalle tasche.
Fabrizio, e come fanno? Perché lo stadio ce l'hanno.
E come fanno? Perché Napoli, innanzitutto lo stadio di Napoli è di una volta e mezzo quello di quello di Roma. E Napoli in termini di diritti televisivi è qui dalla Fiorentina. Cioè arriva alla fine, che è stato bravo a fare De Laurentiis, è stato bravo ad arrivare in cima, perché quell'andata ha vinto lo scudetto lo Spalletti. Io sfido chiunque a dire che era la squadra candidata a vincere lo scudetto.
No, è così, è così.
Il problema è lì. Allora, la Fiorentina, un periodo della Valle è stato straordinario. Il problema è che il periodo della Valle c'è stato 3-4 squadre competitor che erano al massimo della forma.
E soprattutto non c'erano 4 squadre in Champions. Perché arrivavi sempre quarto.
Se
arrivi 4 anni in Champions, te hai 200 milioni più da spendere.
Cioè in 50. 4 per 4.
Vai a prendere un Milan come quello di quest'anno, o una Juve come quella dell'anno scorso, o vai a prendere, e mica una Roma che è già 7-8 anni è una rometta. Cioè, oggi, da quando ci guarda a questa parte, il terzo e quarto posto lo prende l'Atalanta, che con tutto il rispetto, che è un modello di business straordinario, che è una società, credo, dovrebbe ritagliarla, metterla in cornice e farla studiare nelle scuole, ma si sta parlando di un modello, francamente, no, che non è riproponibile, no?
Certo.
È bene di Padre Eterno. E allora ti dico io, porca miseria, ma quando cominci a me 100 milioni l'anno, cioè 50 milioni l'anno in più da spendere, arrivi in fondo anche sbagliando qualcosina in più. Il problema è questo insieme di cose. Poi certo, ci vuole anche sbagliare poco, forse qualche volta è stato sbagliato un po' io troppo, ma ci vuole anche una serie di elementi. Ragazzi, ogni scalino, guarda, io ogni scalino non vale meno di 100 milioni di investimenti.
Sì.
E fai gli punti della serva, come si usa dire, della domestica di casa, arrivi in fondo e se ti va bene spendi bene su 100 milioni per salire uno scalino. Una volta ce la fai, una volta ci rimbalzi dall'indietro, perché l'anno c'è due o tre competitor che non te l'aspetti, però stare stabilmente bisogna metterci tanti soldi. Con questo giochino la Roma è arrivata a accumulare 700-800 milioni di debiti. L'Inter dice ma ha oltre 1 miliardo di euro di debiti, il Milan ha 700 milioni di euro di debiti. Cioè queste sono le realtà. La Juventus ha speso 260 milioni quest'anno, ora gli tocca rinunciare da capo. Cioè voglio dire, la Fiorentina, per quanto è una bella proprietà, ma questi sono numeri che se li sogna.
Certo, ma in prospettiva
dico anche giustamente perché non può l'imprenditore non fare impresa, ognuno fa quello e più o meno pensa di poter fare e cresce piano piano, ed è quello, credo. Io condivido con te, Luca, la scelta di Paladino. Io all'inizio d'anno avrei storto la bocca, ma non perché non ho fiducia a Paladino, perché Paladino sa da fare. La Fiorentina, per come la conosco e come la si conosce, è una tanta voglia di aspettare.
Tanti
giocatori nuovi, l'allenatore, per quanto bravo, sicuramente un stigma dell'allenatore, per l'amor di Dio, ma doveva dimostrare qualcosa.
Sì.
E non so mica se l'avrei presa a sta scommessa io.
No, ma te lo dico, però nel momento in cui l'hai fatta, in cui arrivi alla fine...
Ora fiducia, vai.
Luca, ora poi gli faccio la squadra forte, perché altrimenti, se no te proprietà, ti prendi gli attacchi che hai ora... della gente che ti dice avete tenuto Palladino perché tanto la vostra dimensione è Palladino.
Tutti gli allenatori più grandi del mondo hanno, per vincere le partite hanno bisogno della squadra.
Esatto.
Le partite vincono giocatori, l'allenatore dà la mano, ma le partite vincono giocatori.
Sì, dammi la mano.
Qui siamo davanti a qualcosa di straordinario.
Senti,
Radio Firenze Viola, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16. Siamo in compagnia di Fabrizio Lucchesi. E avevi un ultimo quesito?
No, volevo riportarlo, Luca, poi sulla partita. Lui ne ha vissute tante di partite
che
così importanti.
Che si fa stasera, Fabrizio? Soprattutto, non ci passa mai.
Che piano di battaglia faresti? Perché lo ripeto, oggi sei di fronte a due opzioni, no? La prima opzione, sfruttando il punto meno forte del Betis, che è la fase difensiva. E te, voglio dire, un giocatore come Kane la può spaccare questa squadra, ma lo stesso Gudmundsson. Però al tempo stesso, se la giochi con troppo coraggio, puoi consegnarti alle partenze di Isco, di Anthony, di tutta questa Lo Celso, di giocatori che, vi ricordo, correggimi i numeri Tommaso se sbaglio, ultime 10 trasferte hanno fatto 8 vittorie e 2 pareggi in trasferta, quindi è una squadra nata per vincere in trasferta anche. Che piano di battaglia faresti, Fabrizio?
Io non cambierei molto. Allora, la Fiorentina, la premessa, la Fiorentina non mi sembra una squadra brava nella gestione della partita, nel senso che non mi sembra una squadra dal meglio di sé quando una partita la gestisce. Gestirla vuol dire sapere quando è il momento di accelerare, nel momento di addormentarla un po'. Non mi sembra sia una delle caratteristiche migliori, hanno peraltro tanti giocatori giovani. Quindi, la propria identità potrebbe essere controproducente. Stare un po' attento a non concedere spazi, questo sì, perché loro, i numeri che hai detto, testimoniano quanto loro sono bravi negli spazi e quindi nella ripartenza o quando trovano in campo. Allo stesso tempo non travolgerei la partita, perché i ragazzi la affronteranno sicuramente con la miglior determinazione possibile. La città è in fermento, c'è un clima intorno alla squadra importante, qui ora c'è il problema solo di tenerli tranquilli.
Bravo, e di evitare, c'è quasi il problema di calmarli, perché, sì, perché di non c'è il clima di andare carico alla corrida, no? Sì. E boom, andiamo a prenderli là, guerrieri, tutto, no, che, no, che è anche bello, no, come messaggio. Però noi siamo da recuperare un gol. Cioè, non è che abbiamo perso 3-0.
Sì, sì.
E si butti il cappello nell'aria.
Fa la partita normale, perché solo così puoi prenderla per il verso giusto. Se entri in campo e puoi spaccarla, e dopo un quarto d'ora puoi aver recuperato il gol, e una volta che concedi, poi ti fanno male davvero,
E poi allora sì, ti entra, sei obbligato a fare una partita sbagliata. Io quello che sto ripetendo stamani ai miei amici, io ho detto: ragazzi, preparatevi anche ai supplementari, preparatevi anche ai rigori. Questa per me,
sì,
è una partita, può essere molto lunga,
sì,
perché il gol che ti porta ai supplementari puoi segnare anche al 45esimo del secondo tempo. No, l'importante è che tu resti dentro la partita, tu sia sempre dentro la partita, con tanto loro, Fabrizio, loro qualche palla te la danno. Qualche palla gol te la danno, ragazzi.
Loro impostano, figuriamoci.
Loro concedono. Allora tu fai la partita, la fai scorrere. L'importante è non prendere gol, perché oggi diventa un problema. Allora scorre, aspetti l'occasione giusta.
Certo, e lì devi essere spietato. Perché se
non come a Roma, dai.
Se ripensa alla partita di Roma, che hai messo due volte davanti al portiere Kane, che no,
ci ha messo molto del suo sfilare.
Sì,
ma
io voglio dire, se qualcuno critica Kane, è fuori di testa.
No,
cioè,
ma dai,
chiami le forze dell'ordine. Cioè, però, ecco, queste sono quelle partite, Fabrizio, che devi, l'occasione è tua. Ecco, quello è. Ci sono dei momenti e non puoi sbagliare, dai. Questa è la chiave. E questo può essere un aspetto. In mezzo al campo non ci sarà Cataldi, per me è una perdita gravissima. Te chi faresti giocare play? Perché in teoria tutti e tre potrebbero giocare play. Mandragora l'ha fatta a Roma nell'ultima gara, Adli sarebbe nel suo ruolo naturale, lo stesso Fagioli lo potrebbe fare. Te chi metteresti? In un ruolo dove lui tra l'altro c'ha alle spalle Isco, per cui cioè, quel giocatore deve avere anche gli occhi dietro poi, no?
Luca, chi sta meglio?
Chi sta meglio?
Il mister l'ha visto, li vede fino a stamattina. Chi sta meglio? Chi in quel momento lì gli dà più garanzie? Perché queste sono anche partite che si giocano veramente sui dettagli. Allora, chi vede meglio lo farà giocare lì.
Certo.
Quello è un ruolo strategico importante.
No, perché ripeto, c'hai alle spalle il giocatore che tutto sommato è il Betis, perché è l'anima del Betis, e quindi te devi lavorare in sintonia con uno dei centrali che probabilmente andrà a accorciare su di lui, per cui devi finire per metterlo dentro questa gabbia, certo, per cercare di tagliargli un po' i rifornimenti, quindi avrà un ruolo fondamentale. Metti di la verità, Fabrizio.
Luca, abbiamo dato fiducia a Pallino per 2 anni, diamo di fiducia della scelta di stasera.
Ma che scherzi, ma ci mancherebbe altro. Grazie
Fabrizio, a presto. Fabrizio.